800 APS presenta Il salotto di Nonna Speranza, ricamatrici o cospiratrici, di Marinette Pendola.
Marginali. Così gli storici di professione definiscono tutte quelle storie che hanno contribuito ad arricchire e nutrire la grande storia, ma che sono rimaste finora nell'ombra, a margine appunto, fino a scomparire quasi del tutto dalla nostra memoria collettiva e che ora i professionisti stanno portando alla luce. Fra queste storie minori, un ruolo non secondario svolgono alcuni oggetti di uso quotidiano divenuti segni di partecipazione agli eventi politici che hanno scosso la nostra penisola durante il Risorgimento. Oggetti dietro cui stanno il più delle volte il lavoro paziente e le abilità artigianali delle donne. Con la Rivoluzione francese, da cui prende corpo l'idea di una sovranità fondata sul popolo, la politica esce dai circuiti elitari e raggiunge un pubblico più ampio, spesso poco alfabetizzato, con l'esigenza di conseguenza di nuove rappresentazioni che non siano soltanto o prevalentemente quelle scritte. Fra queste primeggiano gli oggetti di uso quotidiano trasformati in materiale politico con l'utilizzo dei colori, come ad esempio il tricolore in Italia, ma anche il bianco e il giallo in onore di Pio IX, con il ricamo di simboli e slogan, con l'impressione a mezzo stampa di immagini rappresentanti Pio IX, Carlo Alberto o altri personaggi significativi. Alcuni sono manufatti come stoviglie, bottiglie, parafuochi, lampade. Assumono una certa importanza anche tutti quegli oggetti che adornano il corpo, cappelli, orecchini, panciotti, ventagli, fazzoletti, coccarde. In Italia l'uso pubblico di tali oggetti si diffonde a partire dai movimenti del 48. Al di là della moda che contribuisce alla loro diffusione, questi oggetti mettono in scena appartenenza e identità o semplicemente aspirazioni dell'individuo che li indossa, evidenziando così le sottili interconnessioni tra la sfera pubblica e quella privata. Le scelte individuali diventano pubbliche nel momento in cui vengono esibite in piazza. La politica scende in strada dunque e per farlo ha bisogno di questi oggetti da sfoggiare, la cui produzione, sempre più richiesta, si diffonde non solo grazie al lavoro dei laboratori artigiani e dei circuiti commerciali, ma assume una dimensione domestica poiché coinvolge le donne in prima persona, soprattutto le popolane. L'attività tessile, e in particolare quella delle ricamatrici domestiche, è diffusa in tutta la penisola. Tuttavia, non avremmo contezza di tale attività se dal 1849 in poi non ci fosse stata una repressione severa, e in particolare nel Regno delle Due Sicilie, quasi ossessiva, che ha portato alla produzione di materiale cartaceo tuttora consultabile dagli storici. La lettura degli atti dei processi ci aiuta a capire fino a che punto la politica sia penetrata nelle famiglie e come molti focolari domestici siano diventati centri di diffusione delle idee politiche. Le donne, tradizionalmente considerate passive di fronte alle questioni politiche, assumono un ruolo primario nella produzione di fazzoletti, bandiere, coccarde e delle famose camicie rosse. Molti ricordano Adelaide Cairoli, la madre d'Italia, poiché ebbe 5 figli, di cui 4 morti per la causa risorgimentale. Pochi sanno forse che nella sua casa di Belgirate, sulle rive del Lago Maggiore, accoglie quotidianamente un gruppo di donne del paese per cucire le camicie rosse. A Milano, un'altra donna, Luigia Candidi, direttrice della rivista femminile Il Tesoro delle Famiglie, fa di più. Dalle pagine del numero di luglio 1866 lancia un appello alle lettrici affinché prendano l'impegno di cucire delle camicie rosse da inviare al fronte. Per facilitare loro il compito, fa inviare gratuitamente il cartamodello a chi lo richieda. Riceve centinaia di camicie rosse. I verbali del commissariato di polizia di Bari, in seguito a un'indagine dell'ottobre 1849, rivelano la presenza di un buon numero di fazzoletti tricolori in un certo deposito. L'inchiesta permette di stabilire che questi fazzoletti sono stati prodotti da donne del popolo. Inchieste simili in tutta la Puglia, in Abruzzo e in altre regioni meridionali rivelano identici modi di produzione e di diffusione dei tessuti patriottici fino ai più piccoli paesi di provincia. Altre indagini scoprono piccoli laboratori in cui si confezionano coccarde tricolori, un lavoro di sartoria piuttosto semplice, ma molto diffuso dappertutto. Le sarte e le ricamatrici di provincia diventano di fatto elementi essenziali di una rete davvero capillare di produzione e di smercio nei mercati di paese e svolgono di conseguenza un ruolo di primo piano nella diffusione delle idee risorgimentali. Di queste donne del popolo raramente sono giunti a noi i nomi, che compaiono nei verbali solo quando vanno a processo. Spesso le autorità considerano le produttrici di oggetti sediziosi delle semplici esecutrici guidate da necessità economiche e non da un ideale politico, e solo alcune sono messe sotto accusa. Così le carte ci rivelano che in un paesino dell'Abruzzo, nel 1857, alcune donne, Antonia e Maria Palumbo e Albertina Mariani, confezionano fazzoletti tricolori. Due anni dopo, sempre nella stessa regione, vanno a processo la sarta Carolina Marchesani e la figlia Rosa Caraffa per aver cucito emblemi costituzionali tricolori. Sempre nel 1859, a Conversano, Bari, si scoprono stoffe verdi, bianche e rosse, necessarie alla confezione di coccarde a casa della sarta Maria Giuseppa Rubino. Lo zelo della polizia borbonica giunge fino a perquisire alcune case chiuse. In una di queste, Giovanna Pertosa e Mariuccia Soldano lavorano indossando calze di cotone bianco ornate da nastri di seta verdi e rossi. Sono arrestate, ma alcuni giorni dopo vengono rilasciate dietro pagamento di una multa e il sequestro degli indumenti incriminati. I nomi di tutte queste figure minori sono sommersi dalla polvere degli archivi e non entrano nella storia come quelli delle nobildonne che hanno lasciato diari e lettere, o come le giardiniere di cui Bianca Milesi, con l'invenzione della carta stratagliata sul modello dei vari punti a giorno per trasmettere messaggi, fu sicuramente la rappresentante più autorevole. Le ricerche di alcuni storici, certamente difficili, poiché si svolgono il più delle volte in fondi d'archivio dimenticati o insospettabili, stanno portando alla luce nuovi elementi che modificano, arricchendola, la visione tradizionale del nostro risorgimento. Il ruolo delle donne e del popolo assume un certo rilievo, spesso indifferenti alle idee politiche, diversamente dalle aristocratiche, dalle borghesi, forse spinte più dalla necessità di migliorare la propria condizione socio-economica, ma chi potrebbe asserire con assoluta certezza che non si sia trattato di scelta consapevole? Queste sartine e ricamatrici, relegate dall'organizzazione sociale in ruoli marginali, esprimono tuttavia, grazie alle loro capacità professionali, idee nuove e rivoluzionarie, al punto da essere considerate potenzialmente pericolose dal potere istituito. E nell'umiltà del loro lavoro quotidiano, contribuiscono a portare una ventata di speranza anche nei più remoti borghi del nostro paese.
Il salotto di Nonna Speranza, ricamatrici o cospiratrici? Di Marinette Pendola, tratto da Jour de l'eau, numero 34, maggio 2024, letto da Giovanna Sabatani.